Secondo esempio, secondo settore di questa inculturazione dallo yavismo in paese di Canaan. C'è un altro settore in cui possiamo seguire questo sincretismo tra i nuovi dati culturali e la vecchia mentalità. È quello della, virgolette, filosofia. Non più solo del diritto, delle regole di comportamento. Cioè della risposta che si cerca di dare attraverso leggende e miti alle grandi domande dell'uomo. Noi ignoriamo, dal punto di vista storico, ignoriamo in che misura gli israeliti ancora nomadi fossero interessati a queste questioni. Noi ci illudiamo perché abbiamo in mente Genesi, ma Genesi viene dopo, appunto. No? È sicuro che nella concezione di Israele veniva riconosciuto a Yahweh un dominio sulla natura, sul cosmo e sugli avvenimenti. Questo poteva bastare alla problematica ancora rudimentale di gente ancora immersa in una vita troppo dura per potersi interessare alla filosofia, alle speculazioni, no? Ma certo il loro orizzonte si è singolarmente allargato a contatto con i cananei. E i cananei, lo dicevamo prima, in realtà avevano un patrimonio ricco mitologico, religioso, mitologico, al centro del quale mondo mitologico i loro dei intervenivano per spiegare lo scenario del mondo e la storia. Qualcuno di questi miti avevano dato luogo a composizioni letterarie, alcune delle quali sono arrivate a noi attraverso i testi di Ugarit. Gli israeliti di sicuro sono entrati in contatto e hanno cercato questi dati di interpretazione dell'origine del mondo, del perché di certe cose succedono tra gli uomini, anche qui ha cercato di yavizzarli. Se ne sono serviti per assumere queste questioni dell'uomo all'interno della loro fede in Yahweh, no? Dando luogo da parte loro alle prime composizioni letterarie. E la più antica elaborazione letteraria significativa è appunto quella che è stata chiamata la fonte yavista, lo yavista, che sarà composto nel IX secolo. Ma inizia qui la sua formazione, nel periodo appunto dell'ingresso nel paese di Canaan. Ecco, teniamo queste battute per orientarci. Certo, l'autore sconosciuto dello yavista è una vigorosa personalità di pensatore, questo è innegabile, pensatore e di scrittore. E ciò che ha voluto fare è una storia del suo popolo. Una storia teologica, nella quale tutto ciò che avviene qua giù è voluto e condotto da una personalità soprannaturale, il Dio di Israele, Yahweh, al quale tra l'altro è lui a dare questo nome, lo yavista, Yahweh, appunto. No. E spontaneamente, per abbracciare questa visione della storia dall'alto, da principio in qualche maniera, per dimostrare di fronte alle divinità cananee che tutto veniva da Yahweh, da lui solo, la terra e l'uomo, prima che lui intervenisse nella storia liberando dall'Egitto Israele, no? Lo yavista prende la storia al suo inizio assoluto, al momento in cui il suo quadro e i suoi attori sono stati creati, ovviamente, da Yahweh. Genesi 2, racconto della creazione dello yavista, appunto, che nasce qui. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo. Invece adesso sono in un paese in cui qualcuno lavora il suolo e ci sono i canali di irrigazione, no? Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere di suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato, perché lo coltivasse e lo custodisse. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna, la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà Isha, perché da Ish è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Questo, come sentite, come sappiamo, come è uno splendido atto di interpretazione, no? Di filosofia, diremmo, di risalita all'origine del senso dell'uomo, no? Questo è uno splendido tentativo di spiegazioni delle origini dell'universo, ma anche del mistero dell'uomo, radicalmente partendo dalla sessualità. Non entriamo a commentarlo, ma che mi interessa è di dire, è un tentativo di spiegazione che usa evidentemente le immagini familiari al mondo in cui questo racconto è nato. È perché sta gente qui vive a portata di sguardo in un paesaggio desertico, infinita piattaforma vuota, ostile, senza vita. E a partire da lì, che non avendo ancora l'idea del niente, del nulla, che è un'idea troppo astratta, filosofica, no? Si è immaginata la Terra prima, come un immenso deserto, appunto, no? Ed è perché si vedevano queste steppe desolate, conquistate all'agricoltura dall'acqua, attraverso le condutture di acque, attraverso il lavoro degli uomini, che si è fatto ricorso a questi stessi fattori per rendere conto del passaggio dal deserto alla terra viva, abitabile. E se si fa intervenire l'arte del vasaio, del modellatore, appunto, nella costruzione dell'uomo, nella costituzione dell'uomo, è perché tutti i giorni si assisteva a questa miracolosa trasformazione sotto le dita degli artigiani di un pezzo in forme di creta, in scrittura, in forme, appunto, in figurine piene di vita, no? È evidente, ma appunto è proprio evidente, non c'è bisogno di ragionarci su, che questo racconto originario dello Yavista è chiaramente cananeo. Anche se ci sono i tratti, ma questo non è anche se. Ci sono evidentemente anche i tratti della mitologia babilonese, ma giusto, perché era questa che alimentava dal fondo comunque la mitologia cananea, no? Solo che anche qui, ricordate il commentino che abbiamo fatto a Genesi 1, no? Alle divinità molteplici e spesso in conflitto le une contro le altre che i cananei mettevano in opera in questi miti, lo Yavista sostituisce il solo e unico Yahweh. Di colpo ha fatto di Yahweh il Dio del cosmo. Ha fatto un Dio cosmico di questa personalità che agli occhi del vecchio Israele era solo una potenza capace di agire sul mare, sulle nubi, sui fenomeni della natura. No? È diventato il creatore del mondo. Egli ha ingrandito di un solo colpo alla scala del mondo la sfera del potere e degli interventi di Yahweh, appunto. e nel seguito della sua opera appunto pone Yahweh al principio delle storie degli uomini, non soltanto del cosmo. Questo stesso Yahweh è all'origine di tutto ciò che capita all'uomo. E quindi la disavventura, le disavventure della prima coppia e dei suoi discendenti, il castigo universale del diluvio, la scelta di Noè, lo scampato destinato a fondare la nuova umanità post-diluviana, la distribuzione delle razze e dei popoli nell'universo, l'elezione tra tutti di un popolo particolare, preso anch'esso alla sua origine dall'antenato Abramo, espatriato e condotto al paese che doveva diventare la sua terra, terra di Canaan. Quindi Dio della storia, oltre che della natura, appunto, no? Ecco, in questo senso mi pareva si potesse dire che questo incontro è stato fecondo nel campo teologico, come nel campo legislativo, dicevamo prima, no? Mettere insieme il sentimento religioso di Yahweh, no? Con le spiegazioni, con le attenzioni cananee sull'origine, sul senso profondo delle cose, ha avuto come risultato un notevole arricchimento del pensiero religioso di Israele. Ma dico, forse noi siamo leggermente spaventati dal fatto che ci si sbatte fuori dalla lettura sacrale del testo, ma è così evidente, no? Che i cristiani scoprono il loro Dio partecipando alla storia degli uomini. Continuiamo a dirlo, ma no. Anche oggi è così, ma l'idea che noi abbiamo di Dio, quello che possiamo dirlo di Dio, è strettamente legato all'interpretazione che noi diamo di noi stessi e delle nostre storie in questa società postmoderna. Non c'è altra possibilità di sentire Dio che parla. Perché l'ascoltatore ascolta in un certo posto e Dio si rivolge a lui. Però, questa fusione non era senza pericoli, ovviamente, sia sul piano delle leggi, sia sul piano dell'idea di Dio. Anche qui è evidente, mi pare, no? Noi dagli uomini, i nostri amici di questa città, siamo aiutati ad ascoltare Dio, ma dobbiamo anche pensarci molto, perché ci fregano anche sull'idea di Dio, ci fanno passare di quelle idee di Dio e sono... no. A cui bisogna continuare a dire no, non è quello lì il mio, non è quella roba lì, non è quella roba. E anche sul piano dei comportamenti, chiaramente noi siamo aiutati moltissimo a entrare in complessità nello stesso tempo, però un po' alla volta si finisce di sposare la furbizia, la prepotenza, l'ingiustizia, eccetera. Come è successo qui, come succede qui, no? Cioè riguardo agli aspetti morali, riguardo alla morale sociale e dei rapporti con Yahweh, nei quali abbiamo visto approfondirsi lo yahvismo. Questo incontro, questa fusione ha suscitato gravi conflitti. Le clausole dell'alleanza, che sono nate adattate a un certo modo di vita, a una vita particolare, e a dei nomadi che Yahweh aveva comandato di non nuocere al prossimo, né alla loro vita né ai loro beni, cioè di condurre uno stile di vita fraterna. Ma non era questa appunto la miglior regola di condotta da dare a una tribù vagabonda, chiusa, dove l'attività collettiva aveva un posto talmente preponderante da non lasciar posto una vita privata? La regola del gruppo, appunto, no? Il comunitarismo forte, come presso tutti i nomadi del mondo, dove tutto è comune. No. Ma la vita sedentaria che ti lega a un suolo, che separa le unità familiari, i loro interessi, la preoccupazione di lavoro, di produttività, fa nascere le differenze e gli squilibri crescenti nel possesso dei beni e nel livello di vita. È tra i sedentari che ci sono dei ricchi e dei poveri. Che ci sono dei ricchi a spese dei poveri, dei creditori che approfittano del potere sui debitori, degli oppressori e degli oppressi. Si sarebbe immaginato, per citare un passo del Libro dei Re, capitolo 17, l'episodio della vedova di Zaretta di Sidone che ha un pugno di farina nella giara, un po' di olio. Ora raccolgo due pezzi di legna, andrò a cuocerla per me e per mio figlio, poi moriremo. Ma sarebbe mai successo nella regola del clan? E invece succede, perché qui il povero non è più solidale con nessuno, no? E se non ne ha, crepa, viene escluso e basta, no? Quindi i progressi che Israele fa nell'ordine sociale ed economico, installandosi nel paese di Canaan, nella terra promessa, no? Avevano comportato una continua difficoltà a mettere in pratica la fraternità sognata da Mosè, imposta da Mosè, e che restava un precetto fondamentale dello yavismo, e che però andava dettagliata, precisata nelle diverse applicazioni, da queste nuove direttive, da questi nuovi modi di articolare la vita sociale, no? Quindi questa era, è stato il primo, la prima grande questione, la questione morale, diciamo. Il passaggio da una morale sociale molto compatta, fraterna, chiusa, a una morale sociale spezzettata dalla proprietà, dalla differenza, dalle differenze, no? Pensate, noi che viviamo in un'epoca dominata dall'individualismo e per alcuni versi dal liberismo, no? Che difficoltà abbiamo a applicare alcuni desideri dell'alleanza mosaica, no? E comunque la solidarietà, toccheremo questo tema, il rapporto tra fede e solidarietà, come, perché poi lo state capendo, le cose funzionano così. È una maniera di dar senso alla propria vita, di stabilire rapporti con noi, tra noi, che noi diciamo Dio. O Dio si può dire nella maniera in cui noi facciamo gli uomini, non so come dirlo. Sì, diciamolo così in termini generali, no? Quindi fede in Dio e fraternità umana sono strettamente legati, no? D'altra parte, appunto, se accettiamo di esemplificare questi due livelli, è chiaro che la frequentazione dei cananei, dei loro santuari, delle loro divinità, non andava senza rischi per la fede in Yahweh. Quest'ultimo aveva sempre preteso di essere il solo, di restare il solo Dio di Israele. Restargli fedeli in maniera esclusiva era una cosa facile nel deserto. Quando egli giocava il ruolo appunto di capo della tribù isolata in lotta contro tutti. Ma una volta tra i cananei, nell'assimilazione di questi nuovi modi di vita, nel confronto con loro, gli israeliti avevano costantemente davanti altre divinità che erano venerate un po' dappertutto nel paese e alle quali non potevano restare indifferenti. A queste divinità a cui si riconosceva il dominio sulla terra in cui erano installati e che possedevano i segreti della fecondità, appunto, no? I Baal, vedremo, le divinità della fecondità. Il grande pericolo erano i Baal, secondo i profeti, no? Come ignorare e trascurare questa chance e esporsi a cattivi raccolti per non aver reso omaggio, come facevano i cananei da sempre, a Dagon, gran signore del grano, a Adad, dispensatore della pioggia feconda, a Astarte, signore dell'amore, della fecondità. La tentazione era forte e non ci si meraviglia del fatto che gli israeliti in gran parte hanno rapidamente ceduto a queste religioni. Il libro dei Giudici, sapete, c'è stata questa fase, no? Dove gli israeliti arrivano in paese di Canaan e in realtà si trovano davanti a una conquista difficile. Oltretutto arrivavano dal mare i Filistei, per cui se leggete questi passi della Bibbia, è continuamente una guerra a tre, no? Tra i Cananei, gli Ebrei e i Filistei. Giosuè, davanti a questo futuro che lui prevedeva difficile, aveva riunito in Sichem le tribù, aveva fatto rinnovare solennemente l'alleanza e ogni tribù aveva assegnato una zona di pascoli. E quindi Israele è stata per un secolo e mezzo circa, in realtà, sparsa nel paese a gruppi separati e talvolta rivali anche tra loro. La difficoltà di unire le tribù, poi sappiamo che lavorerà sempre sta roba qui, gruppi che erano uniti solo da questo ideale religioso comune, anch'esso continuamente minacciato, evidentemente. All'interno di questa situazione la Bibbia segnala il ruolo importante dei cosiddetti giudici, dice che sono 12 perché sono 12 le tribù, ma certamente il numero non si sa. La Bibbia racconta alcune imprese, non tutte edificanti per la verità, anzi gran parte poco edificanti, comunque anche loro uomini di fede, ma ne fanno di cotte e di crude, no? Non sono giudici nel senso di magistrati, sono giudici, sono figure di guerrieri in sostanza, no? Un po'... Bartolomeo Colleoni, ovviamente con più spessore spirituale, forse, non so, se non conosco bene Colleoni, quindi magari. Però erano capi militari che hanno avuto un certo ruolo e di cui vengono ricordate le gesta, Gedeone, Debora, Jefte, soprattutto Sansone, no? Ed è soltanto a un certo punto matura il bisogno di avere un re come le altre nazioni, quindi la figura molto complessa di Samuele avrà un ruolo nel concedere la figura del re, si comincia con Saul, no? E poi tutta la vicenda dei re, appunto, con le difficoltà, poi la spaccatura, ne parleremo di questa fase, che è un'altra fase importante, quella dei re. Allora, il libro dei Giudici, dico, lo dice chiaramente. Così gli israeliti abitarono in mezzo ai cananei, agli ittiti, agli amorrei, ai periziti, agli evei e ai gebusei. Presero in moglie le figlie di essi. Di solito è quella lì la strada poi di inculturarsi, cioè che è già sposata. Allora, presero in... perché invece quando il gruppo è chiuso, il matrimonio è interno. Non si può sposare la straniera, lo straniero. Invece quando il gruppo dialoga, come qui, ci si sposa tra stranieri, ma dopo potesse aver messo tutte le facce dopo. Presero in moglie le figlie di essi, dice il libro dei Giudici, maritarono le proprie figlie con i loro figli e servirono i loro dei. No? Come dire, di conseguenza. Come fa, vedremo... Il re Acab con la moglie Jezabel, ovviamente è la Moer che dopo la comanda, o l'om, e l'om al comanda la religione, va bene. E d'altra parte, sempre il libro dei Giudici presenta la conquista come un susseguirsi di apostasie di Israele che abbandona Yahweh per i Baal e le Astarti. Sto citando Giudici 10. Ovviamente questo non era il comportamento di tutto il popolo, ma della massa, chiusa sui suoi bisogni e facilmente mutevole. Sta mette de mes la sessualità dei più disposati, sta mette de mes un raccolto che il va bene, ma la gente, la religione serve se garantisce quelle robe lì, Se no, o no? Mi pare anche oggi pressappoco così, non credo che sia molto diverso, no? Ma di fronte alla massa si costituisce un'elite, religiosa parlo, fortemente attaccata a Yahweh, e a Yahweh solo, che lotta con tutte le forze per la preminenza, solo per la difesa di Yahweh, appunto, no? Riferendosi alla prima alleanza, per la quale Israele tutta, unanime, aveva giurato di essere fedele per sempre, a lui solo. E si riferisce ai grandi fatti, ai grandi successi del servizio di Yahweh. i successi che avevano sperimentato restandogli fedeli. Il cantico di Deborah, capitolo 5 del libro dei Giudici, potrebbe essere stato scritto come uno dei primi di questi manifesti apologetici dello yavismo esclusivo. Vi cito solo l'ultima frase, Giudici 5:31, così periscano tutti i tuoi nemici, Signore, ma coloro che ti amano siano come il sole quando sorge con tutto il suo splendore. Coloro che ti amano, coloro che sono fedeli all'alleanza, appunto. No? L'importanza di questa elite spirituale è veramente capitale per l'evoluzione futura, anche della Bibbia, evidentemente la Bibbia è opera di questa elite, è evidente, no? Tra loro, tra questa elite, si recluteranno i capi spirituali, i pensatori religiosi che segneranno tutta questa storia. E ciò che essi avevano di caratteristico era l'attaccamento al loro Dio, alla sua volontà, era la fede, capace di vedere al di là di quello che tutti vedono, e che essi immergono in una rete di significati, di percorsi, di intenzioni soprannaturali, intrecciati con la loro storia, nell'alleanza, appunto. No? Così essi comprendono che con la conquista di Canaan e i suoi benefici, il male era entrato nel popolo israelita. Tanto dal punto di vista dei rapporti sociali, dei rapporti con i fratelli, no? Quanto dal punto di vista della fedeltà a Yahweh. Il male morale, la cattiva condotta, la dimenticanza dei giuramenti, delle regole di vita antichi e sacri. Questa è tutta l'elaborazione dello yavista. Il tema del male entra qui. È una riflessione totalmente nuova, che non esiste nelle regioni cananese, mitiche. Se si percorrono i primi testi dello yavista, si capisce in maniera evidente che l'autore ha costruito i suoi racconti su una particolare visione della storia, su un'idea di fondo che vuol mettere in luce. Ogni suo racconto gira infatti attorno a un comportamento perverso, a un peccato diremmo, no? A una cattiva azione e spesso a una funesta situazione che ne è la conseguenza. Caino uccide suo fratello ed è rifiutato da tutti. Lamech è un bruto, odioso. Il comportamento cattivo dell'umanità provoca il diluvio. Sono tutti temi dello yavista, no? Cam manca di rispetto a suo padre ed eccolo destinato alla schiavitù. Gli uomini, pretendendo di erigere la torre megalomane, si condannano alla confusione. E questi comportamenti sbagliati, appunto, queste disgrazie, si estendono in maniera inesorabile da individuali, Caino, Lamech, diventano collettivi e passano l'universalità dei popoli ormai isolati, incapaci di comprendersi, pronti a distruggersi. Per questo, volendo prepararsi un popolo votato alla santità, Dio sceglie Abramo e risale, appunto. Fa ripartire la storia della fede da Abramo. Cioè, questo è il procedimento dello yavista, no? Ed è andato ovviamente anche lui all'origine, è andato più in là. Si è chiesto qual era l'origine di questo male universale verso il quale, come dice Genesi 8, l'uomo è incline fin dall'adolescenza. Come mai l'uomo è incline fin dall'adolescenza al male? Beh, l'idea dello yavista, l'idea che ha di Dio, di Yahweh, è talmente alta che non può imputare a Dio il male, come le altre religioni. L'origine del male è da attribuire all'uomo, Il male è stato introdotto sulla terra dall'uomo. E questo è il senso del famoso racconto fondatore, proprio dallo Yahvista, che è il cosiddetto peccato originale. No. Tiriamogli via tutte le connotazioni catechistiche nostre. No? Attraverso il mito del frutto proibito del serpente tentatore, di cui il primo uomo, con un atto smisurato, ha voluto alzarsi al di sopra della sua condizione naturale, diventare pari al suo Dio, disubbedito a quest'ultimo, e si è visto ridotto a una condizione miserevole. E ha lasciato in eredità alla sua discendenza questo triste patrimonio, l'inclinazione al male e la condizione miserevole e infelice. Questa è la spiegazione teologica, religiosa. Lo Yahvista ha cercato una spiegazione teologica, religiosa, all'universalità su questa terra del male morale, dei comportamenti sbagliati che trascinano con sé il male fisico, la pena, la morte, il dolore come giusto castigo. Questa è la teologia dello Yahvista, no? Questo mito e questa spiegazione, che sono mirabili, come vedete, no? Sono isolati rispetto a tutto ciò che noi conosciamo dalla letteratura antico-medio orientale. Sono originali, appunto, anche se sono nella linea della vecchia convinzione comune ai semiti che il campo delle azioni dell'uomo è una prerogativa di Dio, questo sì. E tutti gli obblighi che si impongono al comportamento umano sono sanzionati da Dio. E ogni mancanza o un imperativo sociale, qualunque, è un attentato al riconoscimento di Dio, una rivolta contro la sua volontà, e espone il colpevole alla sua collera, alla sua vendetta. Questa è una convinzione comune al mondo semita. Cioè, ecco perché questi fedeli zelanti, questi fedeli, no, di Yahweh, dovevano non solo constatare con tristezza, con inquietudine, le apostasie del loro popolo nel paese di Canaan e le sue innumerevoli mancanze alle clausole sacre dell'alleanza, ma temevano che queste preparassero temibili castighi da parte di Dio, no? Si prolungherà continuamente la meditazione dei profeti, dei grandi temi, dei sapienti, perché il male, pensate Giobbe, per esempio, ma anche tutta la meditazione dell'esilio. Per darvi l'idea di questo tema di fondo del rapporto tra lo yahvismo e il baalismo, la religione cananea per intenderci, no? Vi introduco questo tema visto dal punto di vista di un'elaborazione successiva, già molto elaborata, che avviene due secoli o tre secoli dopo, da parte, tra l'altro, del primo dei grandi profeti di cui si conserva memoria, Elia, che può essere interessante, no? Però tenete presente sta roba qui, eh? Adesso vi parlo di Elia, che rilegge questa esperienza tre secoli dopo, però questo ci serve sia a capire di che cosa si trattava, sia a capire che in realtà, ancora una volta, il racconto dell'insediamento nel paese di Canaan è stato fatto dopo, è stato fatto alla luce di un'interpretazione di uno yahvismo che è arrivato al suo compimento nel periodo dell'esilio e che quindi include con forza la reinterpretazione profetica. Ma va via liscia la cosa, no? Cioè, che non mi tocchi la volta prossima, io ho visto delle sorprese introducendo Elia, quindi devo dire, tornare indietro a spiegare che, no? Che lei è una roba bella, però, la fede più, eh.